Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina, salutando una sorella che non vedevo da tempo, le ho chiesto, come succede spesso, come va? E la risposta è stata: insomma, si combatte. E questo è veramente un'ottima introduzione al messaggio, alla meditazione di oggi, che vorrei che fosse un incoraggiamento per tutti coloro che sono nella prova, nel combattimento. Noi sappiamo che siamo tutti nel combattimento, perché la vita cristiana è un combattimento. Però ci sono dei momenti che sono più difficili di altri, uno si sente proprio nel combattimento ancora di più. Allora, recentemente è andato col Signore un fratello trentino che abitava a Castelfranco Veneto e che noi abbiamo conosciuto anni fa ad un convegno dove sua moglie, Daniella, traduceva un relatore olandese. E Daniella infatti è figlia del pastore olandese Anton Goldberg, che forse alcuni di voi hanno conosciuto perché ha servito nella chiesa di Formigine molti anni fa. E infatti proprio grazie alla sorella Franca abbiamo avuto la notizia e anche ho ricevuto il video della cerimonia che celebrava la vita del fratello. Mi è molto piaciuto questo modo di descrivere la cerimonia funebre di un fratello, di un credente, e celebrava la vita ed è stato molto commovente. Il versetto non funziona. Avete delle pile oppure vai avanti tu? No. No. Ok. Allora, il versetto che Gianni stesso aveva scelto per quell'occasione era un brano di Seconda Timoteo che vado a leggervi. Seconda Timoteo 4:7. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Nel caso del fratello Gianni possiamo ben dire che egli abbia combattuto per buona parte della sua vita. Infatti fin da bambino era cardiopatico e aveva subito importanti interventi chirurgici al cuore. Ciò non gli ha impedito, per la grazia del Signore, di diventare un medico, di sposarsi, di avere tre figli che hanno dato una bella testimonianza nella celebrazione della sua vita. A 60 anni il Signore lo ha chiamato a sé. Questo fatto è accaduto pochi giorni dopo la dipartita di mia nipote Angelie, che anche lei è stata, benché giovane nella fede, un esempio di forza, di fede e di incoraggiamento per tutti noi che l'abbiamo conosciuta. E proprio lei diceva sempre: io sono la guerriera del Signore. Allora ho meditato sulle parole di Paolo a Timoteo e penso che valga la pena di rileggere buona parte del capitolo 4 di questa lettera, che viene considerata da molti il testamento di Paolo. Allora, Seconda Timoteo, capitolo 4, dal versetto 6. Quanto a me, sto per essere offerto in libagione e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha lasciato, avendo amato il mondo presente, e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia. Soltanto Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministero. Tichico invece l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troade presso Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il Ramaio mi ha fatto molto male, gli renda il Signore secondo le sue opere. Guardatene anche tu, perché si è opposto grandemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Questo non venga loro imputato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero. Ed io sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sembra che sia finita, ma poi si ricorda di aggiungere qualcosa ancora. Saluta Priscilla e Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto, ma ho lasciato Trofimo infermo a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Claudio e tutti i fratelli ti salutano. Il Signore Gesù Cristo sia con il tuo spirito. La grazia sia con tutti voi. Cosa possiamo capire da queste ultime parole di Paolo al suo discepolo prediletto? Primo, egli sa che il tempo della fine è vicino. Per questo insiste con Timoteo. Al versetto 9 dice: cerca di venire presto da me. E poi al versetto 21 cerca di venire prima dell'inverno. Paolo è in carcere, è solo e lamenta il fatto che tutti lo hanno abbandonato, che solo Luca sia con lui. Sente che la fine è vicina. L'imperatore è Claudio Nerone, ormai al termine del suo periodo di regno. Durante il primo periodo di prigionia, dal 61 al 62, Paolo aveva goduto di una certa libertà, in cui viveva sia agli arresti domiciliari in una casa e poteva ricevere liberamente visite e continuare la sua opera di evangelizzazione. Rilasciato, dal 62 al 67 presumibilmente viaggiò per visitare le chiese insieme a Timoteo e affidò a Timoteo la chiesa di Efeso. In questo modo scampa alle aspre persecuzioni che sono seguite nel 64 d.C. all'incendio di Roma, di cui Nerone incolpò i cristiani, come sappiamo. Rientrato a Roma, però, è nuovamente incarcerato, e questa volta in regime di carcere duro. Probabilmente è rinchiuso nel carcere Mamertino, un buco scavato nella roccia, e ha freddo. Chiede il mantello che ha lasciato a Troas da Carpo e per due volte ripete a Timoteo: cerca di venire presto, prima dell'inverno. Il freddo che ha non è solo fisico, ma è un freddo che gli penetra nell'anima. Infatti sottolinea come tutti lo abbiano abbandonato e fa un triste elenco. Al versetto 10: perché Dema mi ha lasciato, avendo amato il mondo presente, e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia. Sappiamo che Tito era stato inviato da Paolo a Creta per formare, per reggere la Chiesa, ma non sappiamo poi se andare in Dalmazia sia stata un'iniziativa di Tito approvata o meno da Paolo. Poi ricorda un episodio della sua lunga vita di evangelista che gli ha lasciato il segno. Versetto 14: Alessandro Ramaio mi ha fatto molto male. gli renda al Signore secondo le sue opere, guardatene anche tu, perché si è opposto grandemente alle nostre parole. Non sappiamo chi fosse questo Alessandro e a quale fatto si riferisse Paolo. Potrebbe essere uno di quegli orafi, uno di quei operai artigiani del metallo che costruivano gli idoli e che si ribellarono alla predicazione di Paolo, costringendolo alla fuga. Questa rivolta, che è descritta in Atti al capitolo 19, guidata da Demetrio a Efeso. Certamente l'amarezza che gli ha lasciato dentro questo episodio fa sì che questo Alessandro sarà ricordato in perpetuo per tutte le generazioni dei credenti. Forse era un falso fratello e questo spiegherebbe l'amarezza di Paolo, anche a distanza di tanto tempo. Dio ci guardi da essere mai un Alessandro nella vita di altri fratelli. Poi va avanti. Nella mia prima difesa, al versetto 16, nessuno è stato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Questo non venga loro imputato. Il rammarico di Paolo sta anche nel fatto che si è sentito abbandonato da tutti gli uomini, ma poi subito al versetto 17 forse si rende conto che sta scadendo nell'autocommiserazione. Allora al versetto 17 viene l'incoraggiamento: il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero, ed io sono stato liberato dalle fauci del leone. Ricorda Paolo a Timoteo che il Signore addirittura lo ha fortificato, e inoltre le fauci del leone non è detto che sia un modo di dire puramente spirituale, perché sappiamo che in quell'epoca molti cristiani venivano martirizzati proprio essendo dati in pasto alle belve feroci. E quindi Paolo dice: sono stato salvato dalle fauci del leone. In un'altra lettera Paolo, facendo l'elenco di tutte le disavventure che gli sono toccate, mostra maggiore baldanza. Certo, era più giovane, in tutt'altra situazione. Scrive infatti ai Corinzi, Seconda Corinzi 11:24. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Nonostante tutte queste vicissitudini, nonostante l'amarezza della solitudine degli ultimi tempi, Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Infatti lo scopo della lettera a Timoteo e a tutti i credenti che verranno dopo Timoteo, fra cui ci siamo ovviamente pure noi, è incoraggiare ad essere fedeli nonostante le difficoltà. La vita cristiana è un combattimento. Per alcuni, come per gli apostoli e per coloro che anche oggi patiscono le persecuzioni, è un combattimento anche fisico. Per noi tutti che viviamo una fede tranquilla, in piena libertà, è un combattimento spirituale contro la nostra carne, che non ne vuole sapere di lasciarsi crocifiggere, E il nostro combattimento, la nostra corsa, la nostra gara quotidiana, Paolo usa spesso delle analogie con le gare sportive, è proprio contro la nostra natura carnale, contro il nostro vecchio uomo che resiste e non vuole lasciare lo spazio allo Spirito Santo che il Signore ci ha donato e che ha desideri contrari, come sappiamo, a quelli della carne. Entrando nel dettaglio di questo combattimento, Paolo descrive con precisione quale sia nella lettera ai Galati. Galati 5, dal versetto 16. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altra, cosicché voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrolli. Contro tali cose non vi è legge. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Ora, camminare per lo Spirito non è cosa che ci venga naturale, anzi al contrario, a noi viene naturale camminare per la carne e compiere le opere della carne, che ho voluto leggere tutte e elencarle ancora una volta. In un combattimento non ci sono solo vittorie, soprattutto se il combattimento dura tutta la vita. Ci saranno fasi alterne con vittorie e sconfitte, ma l'importante è la vittoria finale, serbare la fede, una fede che deve crescere sempre di più. E soprattutto nelle fasi di difficoltà. La fede invece sembra affievolirsi proprio nelle fasi di difficoltà. La vittoria finale si otterrà quando noi arriveremo a dire insieme a Paolo che la nostra venuta morte alla croce, come Paolo dice ai Galati nella 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Finché non faremo nostra questa parola, non potremo dire di avere vinto il buon combattimento. Se guardiamo la vita di Paolo e la vita dei primi cristiani, possiamo veramente svergognare coloro che predicano il Vangelo della prosperità, cioè quelli che pensano che dobbiamo avere una contropartita materiale nella vita presente in cambio della nostra fedeltà a Dio. Noi siamo in Cristo più che vincitori, come dice Romani 8, ma relativamente alla vita eterna, futura, di cui abbiamo la caparra che si aprirà solamente al cessare di questa vita. Eppure sotto sotto, lo ha detto una sorella in preghiera qualche mattina fa, anche noi in qualche modo crediamo nel Vangelo della prosperità. Certamente non lo affermeremo mai, però sotto sotto pensiamo che siccome siamo figli di Dio, Dio deve avere per noi un qualche occhio di riguardo. Ci aspettiamo una ricompensa. Per che cosa? Per la sua grazia. Ci aspettiamo che Egli ci ricompensi per aver accettato il suo dono della vita eterna. ci aspettiamo una ricompensa per averci adottati come suoi figli senza accorgerci dell'assurdità di questa posizione. E quando qualcosa non ci va, come pare a noi, ecco che subentra la delusione, lo scoraggiamento. Va bene, ci sta, rientra nella natura umana. Sia Paolo che molti altri uomini di Dio hanno passato certe fasi di scoraggiamento. Alcune settimane fa il fratello Gianluca ci ha parlato del profeta Elia e ci ha ricordato che dopo che Elia ebbe ottenuto una grande vittoria sui 450 profeti di Baal, passò un momento di tremendo scoramento, di grande paura alle parole di Jezebel, la regina di Israele. Corse a nascondersi sotto una ginestra e desiderò morire addirittura. Lo scoraggiamento fa parte della natura umana e il nemico soffia sul fuoco affinché questo sentimento si trasformi in rimostranza e ribellione. Ma l'importante è uscirne fuori e ricordare tutte le buone cose che il Signore ha fatto per noi, per poter usare l'arma della lode, ce lo ricordava la settimana scorsa Giuseppe. Se guardassimo alla vita di Paolo con occhi umani, completo fallimento, culminato con la decapitazione. Dio gli ha perfino negato quella liberazione dalla malattia che Paolo aveva, presumibilmente agli occhi. Questo lo troviamo in 2 Corinzi 12:7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Quando siamo nella prova, e la mia famiglia è nella prova, come voi tutti sapete, e come molte altre famiglie nella Chiesa, ci viene normale lo scoraggiamento, è normale avere dei pensieri del tipo: Dio non ha risposto alle mie preghiere, ho pregato per 2 anni per quella guarigione e Lui non l'ha concessa. Ma Paolo dice: per 3 volte ho pregato il Signore che mi liberasse e il Signore ha deciso di non guarirlo, ha deciso, non che si sia dimenticato o che fosse distratto, perché la sua grazia ci deve bastare. E dice il Signore: perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. La Chiesa non mi dà conforto, non ho voglia di vedere nessuno. Anche Paolo si lascia andare e dice: tutti mi hanno abbandonato, nessuno è stato al mio fianco. Però nell'ultima parte della lettera, se vi ricordate, fa un elenco di diversi credenti che sono vicino a lui, che salutano Timoteo, ma non è vero che è da solo. Però in questo momento lui sente che è da solo e, anche se riconosce che il Signore lo ha fortificato, si lascia prendere un po' dallo scoraggiamento. Allora è normale farsi prendere dallo scoraggiamento, ma è necessario reagire. La situazione è oggettivamente difficile, c'è una malattia grave. Paolo dice: sto per essere offerto in libagione, il tempo della mia dipartita è vicino. E infatti, presumibilmente, entro l'anno in cui scriveva questa lettera, fu messo a morte. La vita di evangelista di Paolo è stata una vita di successo. Egli ha fondato chiese in tutti i luoghi dove si è recato, ma in questo momento gli tornano alla mente solo le brutte esperienze. Si ricorda di Alessandro e Ramaio. Eppure Paolo trova conforto nell'unico modo in cui lo può trovare. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Ho serbato la fede. Questa frase di Paolo è indicativa perché quando la vita diventa difficile e si soffre, la fede può vacillare. Anzi, il motivo per cui Dio permette le prove è proprio la prova della fede. Come sappiamo bene dalla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 2, considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ci sono situazioni descritte nella Bibbia che conosciamo molto bene in teoria, ma che facciamo fatica a mettere in pratica quando si verificano nella nostra vita. Per esempio, conosciamo bene le parole di Gesù del sermone profetico riguardo ai segni della sua venuta: guerre, rumore di guerre, pestilenze, carestie. Eppure, ora che questi segni ci sono tutti insieme, la cosa ci sgomenta. Ma Gesù sta per tornare. Ma quanto dureranno le doglie del parto? È possibile che proprio noi stiamo vivendo questi ultimi tempi? Sappiamo bene che le prove nella vita del credente, malattie, lutti, problemi economici, problemi familiari, liti, dispute, divisioni, sono permesse da Dio per lo scopo di farci crescere nella fede, per far sì che ci aggrappiamo a Lui sempre di più. Ma poi ci viene naturale, se non ribellarci, almeno questionare con Dio: ma perché proprio a me? Oppure, ma perché proprio ora? Io ho comprato 5 paia di buoi e devo andare a provarli. Oppure mi sono appena sposato, vorrei vedere crescere i miei figli, vorrei vedere crescere le mie nipotine. Giuseppe domenica scorsa ci ha messo in guardia: se ci ribelliamo e mormoriamo, ciò aggraverà la nostra situazione. E la via che indicava il fratello è quella del Salmo 50. Offri a Dio il sacrificio della tua lode. Quando lessi per la prima volta questa espressione, mi chiesi: ma perché parla di sacrificio della lode? Per me non è un sacrificio lodare il Signore. Certo, non è un sacrificio quando tutte le cose ti vanno bene, ma ci sono situazioni in cui è difficile aprire la bocca per lodare il Signore. E infatti nel Salmo 51 Davide al versetto 15 dice: o Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Qui Davide ci dà l'esempio e ci dice qual è la strada che dobbiamo percorrere: chiedere al Signore che sia Lui ad aprire la nostra bocca, perché possiamo continuare a lodarlo per l'opera che Lui ha fatto alla croce, per la salvezza dell'umanità. E per quanto riguarda la mia situazione particolare, non capisco, ma mi fido di te. Non capisco, ma mi fido di te. Quante volte ce lo siamo detti? Solo in Dio Paolo trovò conforto a fronte di una vita di estreme tribolazioni, anche successi, abbiamo detto, ma abbiamo sentito quante persecuzioni, battiture, lapidazioni e tutto quanto abbiamo letto prima. Veramente la vita di Paolo non fu facile, come la vita di molti degli apostoli che furono tutti martirizzati, tutti tranne Giovanni, sembra. Che diritto abbiamo noi di lamentarci? Gesù non ci ha promesso una vita di agi e comodità, al contrario. Rispondendo ai suoi discepoli, dopo l'episodio del giovane ricco, in Marco al capitolo 10, Gesù disse: allora Gesù rispondendo disse Io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amore mio e dell'Evangelo che non riceva il centuplo ora in questo tempo in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Possa il Signore concederci di realizzare la Sua parola nella nostra vita, che possiamo camminare per lo Spirito e gustare tutti i molteplici sapori del frutto dello Spirito, come ci diceva Giuseppe la settimana scorsa. Preghiamo. Signore, in ogni situazione fa che possiamo arrivare a comprendere le parole che hai detto a Paolo e che rivolgi anche ad ognuno di noi. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Fa che possiamo comprendere pienamente e per esperienza che siamo forti quando nella debolezza siamo abbastanza saggi da ricercare la tua forza e rifugiarci in te. Fa che possiamo comprendere pienamente che in noi non abita alcun bene e quindi non meritiamo nulla, eppure tu ci dai la tua grazia della quale dobbiamo fare tesoro. Amen.